Broken beats, like kind of dubby broken beats, but a little bit kind of soulful. Do you know what I mean? No?
Hello?
Oh, hi! How are you?
Hola! Buonasera! Buonasera! Disagiati e disagiate del mio cuore e anche persone che invece non si reputano tali, perché non è che io voglio giudico nessuno, Diciamo che la mia community, chi mi ascolta di solito, si rivede, ecco, in questa definizione. E benvenuti a una nuova puntata di Manie di Protagonismo su Radio Parma 102-104, giovedì 29 giugno. Ora, io non so che cosa mi sia venuto in mente, nel senso che questa è la settimana in cui tolgo i dread, lascio riposare il capello, faccio le maschere per poi recarmi nuovamente e rimontarli. E ho detto, ma sì, mi faccio la piega da sola, peraltro. E non ho solo sudato tutto quello che potevo sudare mentre lo facevo. Lo struggle di tenere il capello in ordine quando l'unica cosa che... quando esci di casa, che poi c'è quell'afano, bella importante, e l'unica cosa che vorresti fare è strapparteli via dal cranio. Quindi, non so, non è stata poi così una buona idea, ecco. E dunque, una buona idea invece è darvi il numero di telefono per interagire con noi, ovvero il 333-964-9949, che è il numero della messaggeria, e anche eventualmente, quando lo dirò io, solo quando lo dico io, il numero di telefono per la diretta, 0521 46 42 46. Se siete stati attenti e attente, sapete che il giovedì è il giorno che diamo spazio a Salutava Sempre, ossia la rubrica con Luca, in cui andiamo a vedere gli highlights della puntata di Chi l'ha visto di ieri sera. E io confesso subito che l'ho guardato Chi l'ha visto, ma distrattamente, e ho dei flashback di momenti importanti e anche di assoluta noia. Si sente un po' l'estate. Quindi poi vedremo con Luca. Prima ascoltiamo una canzone insieme, rassegna stanca velocissima, e poi ci colleghiamo e iniziamo con Salutava Sempre. Ci ascoltiamo Post Malone, che comunque è bravo, è bravo, anche se non so come fa con quei capelli col caldo. Poi questa si chiama Chemical. Unknown Mortal Orchestra con That Life alle 18:24 minuti, e apriamo ufficialmente la rassegna stanca, che regala un sacco di novità, perle, notizie e cose interessanti oggi. Vorrei iniziare con Kevin Spacey. Inizia il processo per molestie sessuali. Mi domandavo che cosa fosse successo in quel department. Cioè, fu, no, la notizia andata in lungo e in largo, ma poi silenzio. Lui sparito dalle scene, non più film, non più lavoro, ma del processo, comunque del... insomma, sì, dal punto di vista legale non si è saputo più nulla. E quindi questo è quanto. E poi, grande novità per gli amanti di Drag Race, perché in Italia siamo alla terza stagione. Cambio di vedetta, perché Zorzi, se non sbaglio, finisce a la 9 con Fazio. E quindi a Drag Race Italia, via Tommaso Zorzi, dentro Paola Iezzi, per la gioia del nostro Luca, che fra poco sentiremo. E Paolo Camilli. Sono molto contenta per lui, perché lui è un bravissimo comico che, devo dire, almeno su Instagram seguivo con grande insomma, seguivo molto volentieri. Marrakesh su Elodie, una bella cosa che non farò mai più. Ma come? Avevate detto un amore unico, incomprensibile alle persone, solo noi lo potevamo capire. Ok. Fedez attacca via social Jerry Scotti. Smettila di insultarmi. What? Mi sono persa, raga. Sento che domani ci sarà il lavoro per Bea, la ufficio stampa dei Vips. Margherita Hack, cielo, mio marito, Alvaro Soler e Melanie Kroll, tutti i dettagli dei look degli sposi in bianco e in gran segreto. E poi... non ultimo lo spavento per la salute di Madonna. Ricovero da paura, scusate, ricovero e paura. La famiglia si stava preparando al peggio, ma ho letto che è stata un'infezione batterica, se non sbaglio. Dovrebbe essere però, il peggio dovrebbe essere scampato e quindi si sta insomma ripigliando. Adesso avrà tutto bisogno del suo tempo, ecco, per stare meglio. Cancellato il resto del Celebration Tour. Celebration? No, possibile, titolo vecchio. Dove l'ho letto Celebration Tour? Vabbè, Barbie esce fra poco, tutto quello che sappiamo sul film di Greta Gerwig. E ancora Noah Schnapp ha festeggiato il suo primo Pride. Auguri. Francesca Klapcic, prima italiana a vincere la Ocean Race. La gioia di avere la mia famiglia ad aspettarmi. Brava, congratulazioni. Chi? Poi basta, direi che ci ascoltiamo una canzone insieme. Ah no, Giulio, plus dotato, a 11 anni inizia le superiori. So mai se essere contenta per questi bambini così, no, intelligenti, che poi devono bruciare tutte ste tappe. Ma comunque ci ascoltiamo Ana Mena con Che Pechegno e Acqua Marina. Intanto mi collego con Luca per aprire poi Salutava Sempre. Volevo... Qualcuno può telefonare un attimo a Che Pechegno e dirgli che la canzone sua l'hanno già fatta nel 98? È questa. È leggermente, sì, forse l'hanno velocizzata un filino, questa con Acqua Marina, con Ana Mena, e che mi fa, tra l'altro scusate, ma a me il nome mi fa troppo ridere, e non ha cambiato proprio nulla degli accordi. Ciao Luca! Buonasera. Buonasera, pronto, pronto? No, faccia di Luca che non sa che io lo vedo. Io ti vedo, Luca.
Non ti sento, oddio.
Mi senti? Eccomi, eccomi.
Buonasera.
Eccolo.
Buonasera, chi l'ha visters.
Buonasera, chi l'ha visters. No, stavo, prima di entrare nel merito, ti salutavo sempre. Volevo far sentire ai nostri amici ascoltatori da dove viene la nuova canzone di Ana Mena. Che già il nome ho sempre pensato che era incredibilmente brutto, sì. Ma la canzone nuova con Che Pechegno è questa. Ed è uguale, uguale, identica a... è bellissima l'omage. Sì. È uguale,
diciamo, speriamo l'originale, però,
è uguale, uguale,
no?
Cioè dico, va bene che per le nuove generazioni, che dici magari, sai, non la conoscono, a parte che non è vero, perché questa la conoscono tutti.
Sì, devono.
Sì, esatto, non potete ascoltare mani di protagonismo se non conoscete It's Just a Little Crush, eccetera eccetera, di Jennifer Page. Dunque, innanzitutto dovete sapere che Luca, come la Marina, oggi è stato vessato da delle faccende tediose, condominiali. Cos'è successo, sì, Luca? Racconta.
Non si sono ancora concluse. Quindi potrebbero concludersi in diretta, spero.
Sarebbe bellissimo. Sarebbe bellissimo. Sì.
E niente, abbiamo un guasto all'ascensore, pure i tecnici fanno fatica a trovare il modo di sistemarlo, perché il piano a cui è bloccata l'ascensore, insomma, non è accessibile, perché non c'è nessuno che apra questo benedetto portoncino esterno per accedere al pianerottolo del secondo piano.
Adoro.
Quindi ci sono chiavi che devono arrivare, eccetera, quant'altro, non lo so, io so solo che passano domani mattina alle 8 e spero che il mio avviso con "potete per favore lasciare aperto domani mattina" sia sufficiente.
Ma è scritto con un tono un po' passivo-aggressivo o è scritto con un tono cordiale?
No, è scritto, no, è scritto, si chiede cortesemente.
Però quindi... si chiede cortesemente, sei un po' teso, Si chiede cortesemente ai gentili condomini, non è mai molto rilassato, è un modo finto per essere gentili quando in realtà vorresti uccidere tutti.
L'ho passato io questo pomeriggio invece di lavorare in santa pace a stare dietro all'ascensore.
Sì, che capisco.
Sono passivo-aggressivo, assolutamente.
Sì, a noi non mentire, ecco, questo volevo dire. Poi i tuoi condomini,
no,
certo.
No, cioè...
E dunque... Ma no, aspetta, l'ultima domanda. Ma perché è un condominio di quanti piani?
Tre.
Ah, vabbè,
e io sono al terzo.
No, che già è uno sbatti, è ok, però pensavo mi dicessi, non so, 16, capito, cazzarola senza l'ascensore.
No, sono solo tre, per carità, però, cioè, comunque
è un disagio, è certo, sì. Certo. Dunque, vabbè, niente.
Ma il tinello gate invece, scusa, ci visto che siamo...
No, allora, raga, ma vabbè, l'update ve l'avevo dato su Instagram, cioè... Si è scoprito in realtà che il preziosissimo mini frigo di mia madre non era rotto veramente. C'è un problema.
C'è un problema alla caldaia.
Bravissimo.
Giusto?
Perché questa grande casa in cui, in cui ci hanno infilato un po' tutti, io, mia nonna, mia mamma, il compagno di mia mamma, la badante di mia nonna, il prete, le amiche della badante, che non, è un casino. All'epoca fecero
Downton Abbey in
sì,
questo momento.
Sì, 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 sì. Okay. All'epoca fecero questo quadro elettrico che doveva essere avanguardista, perché la casa è stata fatta precisamente in quel momento storico tra la normale elettricità e l'inizio della domotica. Ora, cosa succede in quei casi? Che hai la domotica che è già obsoleta. Cioè, oggi c'è una domotica che ha senso. Quando la fai costa una follia, però se la fai può avere senso, no? 10, sì. 11 anni fa era quell'ibrido, quindi avremmo tutto in domotica, ma non crea altro che problemi, e soprattutto noi non la usiamo, cioè nel senso che a noi interessa che vada il citofono, l'elettricità, la caldaia.
Ci vedo che giri per le stanze, che accendi la luce battendo le mani, ti no. Ci vedo proprio.
Guarda, mi piacerebbe, ma non è così, no? Quindi adesso, ad oggi, quello che accade, fino a quando io sono poi uscita per andare, per venire in radio, che se tu accendi la caldaia... No, scusa, è il contrario. Se accendi il frigorifero, salta la caldaia. Se accendi la caldaia, salta il forno. Però poi ho perso un po' l'interesse, perché io ho detto, mamma, tanto è estate, cosa fai? Vuoi accendere il forno? Vuoi forse farti una doccia? Io tendo a sminuire con la Marina, perché sennò ogni cosa diventa un dramma, capito?
Per la sua grande gioia abbiamo visto,
Mi sento un po' la merda. È così, raga, purtroppo, essendo lei propensa al panico a tutti i costi, io sono diventata, capito, un incosciente praticamente. Quindi, no, a proposito, amo... Andre, se stai ascoltando e vuoi fare la doccia tornato dal lavoro, devi prima staccare il frigo, perché non c'è l'acqua calda. Mi ero scordata di dirlo ad Andre. Oh, raga.
Quindi, amici, seguiteci anche per vedere come si evolvono sì. L'ascensore gate e il tinello gate, perché questa puntata potrebbe regalarvi aggiornamenti in diretta.
Sì.
Perché io all'improvviso potrei dover scendere a recuperare queste chiavi,
perfetto.
Sappiate, no?
Tutti i salti mortali, io mi perdo ancora.
E a proposito, no, di Paola Iezzi, grande cioè siamo molto contenti per lei, no? Ritornata sulla scena, grande furore con la musica, ma anche come protagonista del nuovo Drag Race.
Sì, 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 e posso dire che finalmente ho una giuria che mi piace totally.
Sì. Non voglio... Sì.
Vabbè, lo possiamo dire, cioè, a me Tommaso Zorzi sta antipatico.
È così, raga, è un po'... Non l'ho capito, cioè, se uno prende come esempio RuPaul's Drag Race e degli altri, specialmente ovviamente quello originale, ma anche quelli degli altri paesi, l'antipatia deve avere un senso. Se, capito, fatta in un certo modo.
Bisogna essere capaci di essere antipatici.
Nel modo, vabbè, comunque, vuol dire che guarderemo con più entusiasmo la nuova edizione.
Sì.
Senti, Luca, devi smetterla.
Che tra l'altro trasloca perché passerà Paramount Plus.
Ok, con la speranza che gli diano anche due soldini in più, perché la produzione.
Un po' low budget, l'unica edizione del mondo di Drag Race low budget ce l'abbiamo noi,
grazie, perché siamo piccoli in Italia, capito? Cioè, tu porti un format giga così, finché non diventa popolare come Temptation Island,
sì.
Allora, Luca, la devi smettere di sguinzagliare i miei follower più affezionati a convincermi di guardare Temptation Island.
Perché sta succedendo questo?
Sì,
anche.
Sì. Ha ragione Luca, guardalo, dai. Mi mandano i link.
Grazie, disagiate, grazie.
Non mi avrete mai, raga. A me, non so, devo essere proprio tipo una sera, proprio tipo che mi prendete debole, potrei cedere, ma vediamo.
Noi stiamo preparando un gruppo di ascolto tra colleghi per la prossima puntata.
Aiuto, cioè, quindi... aiuto.
Noi abbiamo anche la chat di gruppo, ecco, di Temptation Island per commentare.
Mi sembra giusto. Ma a proposito di gruppo d'ascolto e quello che guardiamo sempre, però per fortuna che non ha messo il mercoledì Temptation Island, se no come facevi?
L'avrei recuperato in differita il giorno dopo.
Ok. Sì, sì. E invece c'è stato chi l'ha visto. Penultima puntata di stagione, una Shalali molto estiva, mi sento di dire, sì, molto... cioè solare, con colori molto estivi. E puntata, voto?
La puntata in rianimazione, praticamente. Cioè, ci mancava un defibrillatore.
Momenti di flatlining e poi tututum di nuovo. Cosa sta succedendo? Un caso interessante, fermi. Tu cosa? E poi di nuovo. Sì, sì.
Tra i 5 e 5 e mezzo.
Sì, dai, più o meno. Sì, sì, concordo. Come apre la fede?
Ma in realtà l'anteprima era promettente perché c'è un'apertura proprio dentro la notizia, quasi un'esclusiva, perché Melania Straffi è stata letteralmente lanciata in quel di Roma. Cioè, io me la immagino che l'hanno fiondata,
sì, sì,
lì.
Sì.
Cioè, probabilmente aveva appena finito Pilates, l'hanno presa e buttata a lavoro. Vai. Così. Vai Melania, tocca a te. Perché dico dentro la notizia? Perché è il caso di cui oggi poi tutti stanno parlando, il ritrovamento atroce di questa giovane 17enne romana che sappiamo si chiama Michelle, in un carrello vicino a dell'immondizia, trovata peraltro da un passante perché si è accorto che questi sacchi grondavano sangue. Cioè, deve essere stata una scena tremenda. È ancora più tremendo il fatto che questa ragazza 17enne probabilmente è stata uccisa da un coetaneo, quindi da un altro 17enne, che ieri era solo in stato di fermo, ma che pare, secondo le ultime notizie, sia il responsabile di quanto accaduto.
Sì, e vabbè, adesso poi non sappiamo con certezza, anch'io ho letto qualche titolo del tipo Prima Valle piange, la sua,
presto, la sua
Michelle, eccetera. Una cosa vorrei dire, chiedere e dire, che non è possibile che comunque si riesca a scrivere la notizia da, in qualche modo facendo cadere la colpa, tra virgolette, su di lei. Cose come, e vi leggo... cresciuta troppo in fretta in un quartiere difficile, quindi la colpa di questo terribile omicidio è che è cresciuta troppo in fretta e che il quartiere era difficile, ok? Oppure
hanno già scritto come era vestita, quindi il problema era quello,
capito? È perché guardate che sono della stessa famiglia, è cresciuta troppo in fretta e aveva la minigonna troppo corta, cioè non pensate che sia diverso, in realtà. Finché non si scrivono le notizie nel modo giusto, dando le colpe dove stanno le colpe, è sbagliato proprio, non so come dire, dici vabbè, è ovvio che il colpevole, adesso poi se lo scopriranno, per ora sono solo ipotesi, finché non viene dimostrato dalla legge o c'è una confessione, eccetera. Però è proprio una narrazione sbagliata dire lei è cresciuta troppo in fretta, il quartiere è difficile. La realtà è che c'è proprio un problema culturale per cui le donne vengono uccise in lungo e in largo, sia che siano 17enni e di quartieri difficili, ma se sono donne abbienti che vogliono lasciare i loro mariti, laureate o che hanno fatto la terza media, non cambia nulla. C'è un problema proprio culturale. Grazie, ho finito il mio pippone di oggi.
Sì, sì, aggiungo solo che anche... il titolone La ragazza nel carrello,
no,
come se fosse l'ultimo bestseller,
raga, di la ragazza
Grisham,
nel carrello, no,
la ragazza nel carrello, no,
Cribbio.
Perché la ragazza nel carrello ha un nome e una famiglia che la piange.
Beh, vabbè, dai, noi, cavolo, io mi sento in colpa a fare ironia su chi l'ha visto, ma poi è un giornale vero, serio, questo che ha scritto La ragazza nel carrello?
ce ne sono, sì, anche, cioè, finché lo fa il content creator ce ne sono stati, vabbè, dico, se un content creator non fa il giornalista di mestiere, e vabbè, però la ragazza nel carrello, insomma.
No, hai ragione tu, sembra il titolo di un romanzo, tipo, sai, come la donna del lago, il...
Sì,
ci hanno fatto anche la parodia del tipo la donna alla finestra che beve il bicchiere di vino mentre guarda il film nella TV, capisci? Cioè, hanno dei nomi, santa misericordia. Bene, e vabbè, sì, e quindi io immagino che, essendo una notizia dell'ultimo minuto, hanno lanciato la Straffi, poverina, che davvero non se l'aspettava. Secondo me c'è un ordine gerarchico anche anagrafico della redazione.
Sì, sì, anche perché Melania Straffi normalmente la vediamo come spalla di altri inviati, l'avevamo vista in prima linea con l'accumulatore seriale,
sì, sì,
dividendosi
sì.
Il caso con Gianvito Caffaro.
Sta facendo la gavetta.
Poi
la Straffi
più vista in prima linea, e invece ieri prima linea, così, proprio prelevata dalla lezione di Pilates e lanciata dentro la notizia.
Bene, andiamo un attimo in pubblicità, però come vedete parte carica in realtà la puntata, e tra l'altro contenti noi che si dia spazio alla Melania, perché è molto brava. E non ha vinto premi Riflettore ancora.
Ha vinto uno in solo. Coppia con Gianvito Caffaro.
Ok, quindi insomma, lo vincesse lei ci farebbe pure piacere. Ma torniamo subito dopo qui a Mani di Protagonismo con Salutava Sempre. Avevo voglia di dirtelo, Luca, che non lo so, scusate, ero immersa nei miei pensieri e pensavo quanto mi piaceva questa canzone. Se mi ricordava qualcosa, ma no, questo è un altro tipo di operazione, cioè se attingi in un certo modo intelligente ha senso, se copi proprio spudoratamente è un altro, però non sono riuscita ad afferrare, sai quando hai quella cosa lì nel, che dici ah sì, aspetta, però non mi è soggiunta. 18:53 minuti qui a Mani di Protagonismo, abbiamo aperto ufficialmente la rubrica di Salutava Sempre, e abbiamo iniziato a vedere la puntata di Chi l'ha visto di ieri sera con una Fede molto estiva e una Melania Straffi. Raga, se mi volete bene l'avete capito che coi nomi di delle persone e le città, i nomi in generale non è il mio forte. E lanciata a Roma, giusto?
Sì.
Sì, vabbè, ha fatto, sì, credo che abbia insomma fatto stare così male questa storia, al di là della, no, dell'assurdità, anche perché proprio lì, cioè qui vicino, non so come dire, quando queste cose succedono, no, in Italia.
Sì, a pensare che l'abbia fatto un altro 17enne.
No, vabbè, allucinante. Tra l'altro stavo riascoltando, mi sto facendo su Audible per capire come voglio capire che sentimenti ho nei confronti dell'Abruzzone. E voi chi l'ha vista dovreste sapere chi è questa esperta criminologa che viene chiamata spesso come perito, e lei ha fatto dei podcast parlando di Chiara Poggi, Stasi, eccetera, parlava, c'è una parte interessante sui giovani, non così giovani, però giovani assassini, se vi interessa. Comunque andiamo avanti, passiamo da Roma, poi ci spostiamo.
Sì, allora ci spostiamo di nuovo a Firenze, nel caso che mi triggera, perché lo sapete, la scomparsa della piccola Cata. Abbiamo ancora Filomena Rorro a Firenze, uh-huh, con i genitori della bambina ormai scomparsa da 18 giorni. Non mi piace aver ragione in certi casi, però guarda un po', lo zio sembra coinvolto nella questione racket non racket delle camere. Ci sono delle testimonianze e non poche.
Raga, come la Fede l'ha detto, speriamo che voi segnalate, perché speriamo che sia andata lontano. E però questa è un po' come con Giulia Tramontana, no? Giulia.
Non era Jessica?
No. Va bene,
okay.
Non mi ricordo. Vabbè, comunque è un caso che abbiamo detto, raga, purtroppo è finita male. Finirà male.
Ah, sì, Giulia Tramontano,
Giulia.
Sì.
È per una volta che me lo ricordo un cognome.
No, perché si parlava di famiglie disfunzionali, io pensavo a Jessica. Pensavo...
No, vabbè, ok, ok. Ah, giusto. Che fine ha fatto Jessica, tra l'altro?
Infatti.
Comunque, no, dicevo che come fu per Giulia Tramontano, giusto?
Sì.
Che ah, speriamo di trovarla, ma non so come dire, te le senti certe cose e questa della piccola un po' ce la sentiamo nel...
E poi, ripeto, della situazione di quell'hotel si sapeva perché chi abitava nei dintorni segnalava e soprattutto c'è un contesto familiare che non era sano, io continuo a ribadire questa cosa, e non era assolutamente normale che una bambina crescesse tra gang di latinos che si facevano la guerra con i coltelli a portata di mano, abbiate pazienza.
No.
Con tutto il rispetto per la sofferenza che proveranno queste due persone in questo momento, però non è quello il contesto,
no.
Mi spiace, ma no.
Sì, sarebbe stato, insomma, meglio che la dovuta assistenza, tipo servizi sociali, si occupassero della situazione prima che succeda qualcosa di così grave come quello che crediamo, anche solo la scomparsa, insomma, è una cosa terribile.
Sì.
Quindi non ci sono, cioè sull'indagine c'è la novità dello zio che sembra essere coinvolto lì nel racket dell'affitto di appartamenti.
Sì, poi abbiamo capito meglio anche quel video della settimana scorsa dove si sente una bambina che urla, in realtà non è Kata ma è un altro bambino dello stabile, poco cambia perché comunque, ripeto, il
esatto.
fatto che dei bambini debbano crescere in questo contesto non è accettabile,
no.
Assolutamente. E ci sono state anche diverse interviste raccolte in parte da Pizzo, in parte da Veronica Briganti,
uh-huh.
a inquilini ed ex inquilini di questo stabile che comunque hanno confermato che lo zio di Kata nella situazione degli affitti di queste camere era coinvolto. Quindi comunque la pista di una vendetta nei confronti della famiglia sembra assolutamente quella più sensata.
Sì, e soprattutto non immagino, cioè cerco di medesimarmi, di capire il senso di colpa anche di un padre e di una madre che erano evidentemente al corrente dei traffici illeciti dello zio, ma quando ti trovi in una situazione, no, di povertà, di degrado, di disagio e ti senti magari che hai le mani legate perché non puoi fare nulla se non dire niente, ora saranno divorati dai sensi di colpa, perché se è quella la pista giusta, in un certo qual modo, no, avresti potuto, non lo so, portarla via, fare qualcosa di diverso, insomma, deve essere molto brutto. Dunque, noi abbiamo il nostro solito break, quello delle 19, con pubblicità, GR e quant'altro, ma poi torniamo. Vuoi darci un'anticipazione di cosa vediamo quando torniamo, Luca?
Allora, si tornerà a parlare di figli violenti, quindi riprendiamo il topic.
Uh-huh.
Parleremo poi dell'anticipazione che vi ho lanciato su Instagram ieri.
Ok.
Solati e lover della Sicilia.
No, vabbè. L'han tenuta come jolly per la fine dell'estate,
sì.
Quella storia lì, incredibile.
Sì, sì, sì.
Incredibile, ok.
Il ritorno di Chiara Cazzaniga che affronta il tema delle relazioni aperte, è fatto da Chiara Cazzaniga
con
il suo pudore innato, è meraviglioso.
È bellissimo, perché lei sì, cioè, è super sul pezzo, però... Un po' tipo, ok.
È un po' Maria Pia.
È un po' Maria Pia, raga. Un po'
aperte.
Maria Pia. Ah, e a livello di Fanta, chi l'ha visto? Pizzo e Brigante che fanno servizi insieme, vale punti ship?
Non c'è il fatto fanno il servizio insieme, andrebbe... due inviati che hanno una relazione, andrebbe introdotto.
Io scriverei, ragazzi del Fanta chi l'ha visto, perché c'è questa meravigliosa circostanza di loro che sono una coppia, sfruttiamola. Anche perché di solito, cioè è la prima volta che sento la Briganti con Pizzo, o sbaglio?
Ma soprattutto Pizzo è riuscito ad allontanarsi da Napoli.
Finalmente non ce la faceva più, è partito a razzo. Ci sarebbe una cosa, fium, è già andato. Dunque, rimanete con noi, ci sono appunto GR, notizie, un po' di pubblicità, ma poi torniamo.
C'è la fine del mondo.
Merck and Cremont. con Tananai e Marra alle 19:12 minuti, e anche questa la so, ma non mi viene. Tu l'hai capita?
No, ma l'ho riconosciuta anch'io, sì, è quella.
È quella, è ok, va bene, raga.
È un po' l'esperimento che ha fatto Fedez con Bimbi per strada un paio d'anni fa.
Oh yes, esattamente. Venus boy, we got chemicals boy, I'm born too close to you boy, and you just crumb. Underworld... non mi viene, vabbè, comunque, salve, eccoci. Il mio gioco preferito, sgamare l'ispirazione dell'ispirazione. Però in questo caso, vedi, ha fatto un bel lavoro che la riconosci, sì, e dici, figo, fatto così, rivisitato. E poi c'è Tananai e Marrakesh e dei boni così che proprio, capito, escono come i funghi nel bosco. E Boni, anche io e Luca, a modo nostro, direi.
Assolutamente, okay, sì.
Ecco, alle 19:13 qui su Radio Parma, a manie di protagonismo, ma nel vivo di Salutava Sempre. E questo è che poi è anche il nostro un omaggio a chi l'ha visto.
Sì, sì. Noi vi regaliamo una versione di Chi l'ha visto, che è appetibile anche per chi l'ha visto non lo segue, quei pochi che sono rimasti, peraltro.
Anche perché appunto vi riportiamo le cose più importanti, così, e se proprio non ve la siete sentita, non ve la sentite, ve la raccontiamo noi, rimanete aggiornati sui fatti. Potete dire, quando al bar dicono: "Ah, hai sentito di quello là che sì, l'ho sentito, Salutava Sempre". Grazie.
E anche peraltro, scusate, visto che settimana prossima, chiaramente essendoci l'ultima puntata di Chi l'ha visto, non è l'ultima puntata di Salutava Sempre,
no.
Andiamo avanti fino a fine luglio, però visto che non c'è Chi l'ha visto, non possiamo fare gli highlights di Chi l'ha visto. Se avete idee legate al true crime di cui volete che vi parliamo,
potremmo
fatecelo sapere. In realtà, ecco, io lo sai, io sto raccogliendo contenuti.
Luca è già pronto, lui dice.
No, lo sai, anche possibili interviste, ci stiamo lavorando, quindi.
Certo. Sì, no,
per quegli ultimi due giovedì, se avete proposte,
Noi siamo qui che ascoltiamo. E come dicevo anche ieri, ve lo ricordo also oggi, sempre perché stiamo facendo gli appelli, ci sono degli spazi per la prossima stagione a mani di protagonismo, quindi
talent del disagio.
Esatto. Se vi sentite incompresi e incomprese, ma siete ferratissimi, che ne so, forse, guarda, quello che manca di tradizionale è qualcosa di culinario, però io non saprei come contribuire.
Oppure, se volete, visto che tanto siamo nel disagio, se volete una posta del cuore disagiata.
Oh, è vero, manca anche non so se me la... Vabbè, che tutto il podcast del disagio alla fine è una posta del cuore disagiata, cioè nel senso che si regge sui vostri racconti,
sì,
e sulle vostre...
I consigli d'amore dei disagiati, no?
Certo.
Perché chiaramente siamo tutti qualificatissimi per dare consigli sulle relazioni, quindi...
Soprattutto quello, esatto. No, ecco, magari non siamo qualificati, però vi sentirete meno soli, ecco, questa è la...
Sì.
Quindi se vi sentite ferrati o ferrate in qualche cosa in particolare, scrivete a manidiprotagonismo@gmail.com o scrivetemi, insomma, su Instagram, su TikTok, dove ne avete voglia, e valieremo insieme eventuali nuove rubriche, eventuali nuovi appuntamenti. Ecco, e torniamo a Salutava Sempre dopo la storia veramente, veramente horror della ragazza ritrovata a Roma. Siamo passati
da Firenze per la piccola Cata,
che insomma è una ricerca in corso, però noi siamo un po' scettici, io e Luca, non so voi.
Altra notizia di poco fa, che i genitori sono chiaramente interrogati dalle autorità per cercare di approfondire questa pista legata allo zio, eccetera, quindi in questo momento sono sentiti dagli inquirenti.
E poi io non so se è questo il momento, però io non vedo l'ora che arrivi il momento del caso che tu sai, ma forse non è ancora il momento.
è il prossimo, okay. Quindi
tengo
è breve, sì. Perché abbiamo la parentesi dei figli violenti.
Giusto, che non ci manca
come
mai.
Come è ritornato in auge questo caso, visto che era un paio di settimane che si parlava dei poliziotti violenti? Mm-hmm. Perché ci sono state novità sul caso di Alberto Scagni, che è un caso che ci accompagna da quando in realtà ho iniziato,
sì,
no?
La
rubrica li salutava sempre. Alberto Scagni, lo sapete, è quest'uomo che ha ucciso sua sorella Alice Scagni dopo aver vessato l'intero condominio dove abitava, peraltro di rimpettaio della nonna.
E aver vessato la nonna pure. Povera
anima. E non solo, aver vessato anche i genitori con insulti e richieste continue di denaro. Era in procinto di essere ricoverato per un TSO, ma... Il tempo insomma non è stato sufficiente. Di fronte all'ennesima sua crisi piuttosto violenta, gli stessi genitori lo hanno denunciato, le autorità hanno minimizzato e lui ha ucciso sua sorella. Adesso c'è un processo dove i genitori si sono costituiti parte civile contro chiaramente le autorità che hanno minimizzato la questione. Alberto Scagni peraltro è continuamente periziato, perché bisogna chiaramente stabilire,
certo,
anche il livello di incapacità di intendere e di volere nel momento dell'omicidio di sua sorella. E quindi questo breve aggiornamento sulla situazione del caso Scagni è stato poi l'aggancio per parlare della storia di Ilaria. Ilaria è ospite in studio da Federica Sciarelli. E chi hanno mandato a casa di Ilaria e dei suoi genitori? Chiaramente il nostro OS specializzato, ossia Franceschelli.
Vi prego di darmi... Dimmi.
Che però non ha dovuto affrontare il disagiato direttamente, nel senso che ha parlato con la famiglia.
Secondo me a sto giro l'ha detto, ha detto: raga, io vado, però voi dovete garantirmi che non è in giro, perché di sciaffoni me ne sono beccati tutti. Questa stagione, basta, voglio arrivare...
Perlomeno si è dimostrato più tranquillo nei confronti di Franceschelli. Quindi...
Esatto. E quindi?
La storia di questa famiglia è veramente una storia da romanzo, nel senso che Ilaria e suo fratello sono in realtà due ragazzi romeni che sono cresciuti in un orfanotrofio a Bucarest in condizioni tremende. I due se li ricordano perfettamente in realtà il periodo trascorso a Bucarest in orfanotrofio, perché erano già grandi, quindi okay. Purtroppo dico, ricordano tutto. Ricordano la fame, ricordano le vessazioni, ricordano quelle condizioni di vita estremamente precarie. Sono stati poi adottati da questa famiglia di Terracina. Peraltro la mamma adottiva dei due ha detto una frase che Federica Sciarelli ha ripetuto diverse volte: quando decidi di adottare un bambino, i figli non te li scegli, i figli li accogli.
Bello, giusto, vero.
E dirlo soprattutto con uno dei due che è in questa condizione ha ancora più valore, secondo me.
Mamma mia, signora, un abbraccio virtuale da noi, ti salutava sempre, solo che sono la frutta, immagino.
Sì, perché mentre Ilaria chiaramente è riuscita a... fare i conti col suo passato e quindi ad avere un'esistenza assolutamente più equilibrata, suo fratello invece vive una situazione continua di dipendenze, ma peggiorato ulteriormente anche da patologie.
Certo.
Cioè, da bambino purtroppo lui si è anche beccato l'epatite a Bucarest, orfanotrofio, quindi
perfetto, direi una combo letale, sì.
E di conseguenza anche lui ha questi episodi che ormai abbiamo imparato a conoscere nelle scorse settimane, quindi continui attacchi di violenza nei confronti dei suoi familiari e nei confronti anche della sorella. Addirittura in un episodio di questi ha rotto il braccio a suo padre, quindi insomma è veramente pericoloso per se stesso e per gli altri. Lo psichiatra che l'ha visitato peraltro ha chiaramente indicato che quest'uomo non può vivere in famiglia perché è troppo pericoloso e che quindi deve restare nella struttura dov'è in questo momento.
Però cosa succede? Che lui scappa?
Sì, poi tra l'altro comunque non c'è in realtà un ordine di mantenerlo, non c'è un TSO che abbia un inizio,
okay,
che abbia indicazione.
Okay.
Poi tra l'altro comunque abbondantemente maggiorenne, quindi può prendere e andarsene in questa situazione, non c'è un obbligo. Per cui quello che viene richiesto da questa famiglia è un intervento, cioè deve essere sancito nero su bianco che questa persona non può vivere in famiglia e che deve essere ricoverata. Si sta chiedendo quindi un TSO anche in questo caso.
Io capisco che sia brutto pensare di chiedere un TSO, però TSO non significa per forza poi un ricovero psicoatto. Però non disumano, cioè spesso le persone si scandalizzano.
Non ti trovi con le cinghie legate ad un
esatto,
letto.
No, per fortuna non siamo più nel 1900, eccetera, eccetera. Il serve a introdurre la persona nella struttura perché poi possa essere curata, perché si parla di
questo
malattia.
Mi hanno detto bene anche i genitori di Alberto Scagni, denunciare il proprio figlio e chiedere un TSO non è un atto contro il proprio figlio,
no,
è un atto d'amore,
certo,
verso il proprio figlio,
certo,
perché è un primo atto che lo introduce alla cura.
Ad essere una delle cose più terribili che si possono vivere, non poter aiutare, cioè voler aiutare una persona che tu ami appunto come un figlio, perché è un figlio veramente, e non poter fare niente, vedere poi la distruzione della vita di questa persona ad essere terribile. Anche a loro un nostro abbraccio virtuale. Ci ascoltiamo Dua Lipa, pubblicità.
Poi c'è lui.
E poi c'è lui che è il re dei Gianfranchi basici, signori e signore. Ok, quindi rimanete lì che torniamo dopo la musica e dopo. E questo bellissimo throwback del 2020 era Celeste con Stop This Flame alle 19:31 qui a Radio Parma. Io sono sempre la vostra vitridente di fiducia. Vi ricordo che il numero di telefono per la messaggeria è il 333-964-9949 e da ora apro anche la linea telefonica delle lamentele, così per vedere se avete qualcosa di cui lamentarvi, allo 0521-464246. Ma prima, cioè adesso fatemi finire, io vi do il numero, facciamo di finire salutava sempre e poi potete chiamare per lamentarvi. Vi si è rotta la caldaia? Dovete aspettare le chiavi di qualche cosa perché l'ascensore non va come Luca? Varie ed eventuali, qui è l'ufficio lamentele.
Lo sportello di servizio pubblico.
Non abbiamo soluzioni per voi, ma tanta tanta comprensione.
E pacche sulle spalle.
Esatto, esatto. Prego, caro, arriviamo a lui che, io e Andrea incollati, increduli. E sai quando guardi, poi ti guardi e guardi, poi ti guardi e dici, ma cosa sta succedendo?
Perché noi pensavamo che il signor Giancarlo rappresentasse proprio l'apoteosi del campionario umano di questa stagione di Chi l'ha visto, e invece no.
No.
E invece no.
No, no, no.
Abbiamo
no.
Lui. Abbiamo lui. Salvatore di Grazia.
Salvatore.
Chi è Salvatore di Grazia? Salvatore di Grazia è un signore catanese che sta scontando ai domiciliari la pena per l'omicidio di sua moglie Mariella Cimò.
E qua ti fermo subito, perché, raga, quando Luca dice sta scontando la pena ai domiciliari per l'omicidio di sua moglie, voi vi immaginate, è vero, un signore, cos'è, 82, 80...
Sì, è per quello che la sta scontando ai domiciliari, perché è troppo vecchio
sì,
per andare
no,
in carcere.
Ok, Luca, però ho capito che domiciliari sono questo qua, allora vive...
No, ma io ti do ragione, no?
Cioè,
vive, se la vive bene,
sta...
infatti, come...
Anch'io vorrei vivere
come detenzione.
Portatemi anche a me, c'ha la villa sul mare, il cellulare, in giro col cellulare... E si fa le passeggiatine, è lì che se la ride e dice che ha le fidanzate che lo vanno a trovare a casa. Oh, adesso io non dico che bisogna inferire.
Io la differenza rispetto alla vita normale non l'ho vista.
No, ma guarda che se non ha, se l'inviato, che adesso tu giustamente ci ricorderai, è
il nostro Daniele Bonistalli,
è il bono della redazione anche lui. Allora, se Daniele non avesse detto, non avesse spiegato tutto questo,
e l'hanno detto solo alla fine, what? Scusa.
E infatti è stato uno strano divenire, perché ha iniziato dicendo Salvatore cerca la moglie, ma twist, plot twist, Salvatore è stato condannato per omicidio. What? Tu dici, ma è stato condannato? E allora perché è a giro per il porto di...
Eh sì, lui è in Sicilia, lui è in Sicilia.
Ecco, è in giro per un porticciolo di una località amena e tu dici, ma scusa, se è stato condannato perché è a giro? E allora lì lui ti spiega perché sta facendo i domiciliari ed è in permesso. Ma questo ce l'ha scritto in faccia, che la mattina si sveglia, va al bar, scende, sì, legge, sì, il giornale.
Anche perché i domiciliari per un 82enne rispetto alla vita che farebbe comunque un over 80,
è la vita che faccio io, cioè, Luca. Cioè, è vero, che differenza.
Scusa, se posso farle a Taormina? No, grazie, perché sai. Lì qualcosa nel sistema giudiziario non ha funzionato, direi.
Capito, perché au contraire, se proprio dobbiamo dare a qualcuno i domiciliari, diamoli a qualcuno di giovane che deve riabilitarsi a vivere nella società, a imparare un mestiere, capito, ricominciare a avere, no, magari sai, una vita sociale, costruire. Questo qua, che cazzo gliene frega lui?
No, e poi era lucidissimo, tra l'altro. Sì! Non è che dici non sta bene. No, ragazzi, cioè, la capacità di intendere e volere qui ce l'abbiamo e non solo quella. Adesso sentirete.
Sì, 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 ecco.
Perché?
Prego.
Lui è stato condannato appunto per l'omicidio di sua moglie Mariella Cimò, e secondo la ricostruzione che è stata fatta in sede processuale, il movente di questo omicidio sarebbero le numerose relazioni extraconiugali portate avanti dall'uomo per anni, perché, e qua sentite il livello di disagio altissimo, l'uomo, in quanto proprietario di un autolavaggio, intratteneva le sue amanti nell'autolavaggio. Qui c'è tra l'altro una citazione di Ally McBeal, cioè, che è proprio servita così. Come
qual
si
è? Non
ero... Perché Ally McBeal in una puntata ha un incontro molto fotto, okay, in un autolavaggio, okay, tra i rulli.
Okay.
E la moglie pare avesse scoperto queste relazioni extraconiugali portate avanti nell'autolavaggio, avrebbe richiesto più volte all'uomo di abbandonare l'attività. Salvatore di Grazia non voleva assolutamente saperne, avrebbe quindi ucciso la moglie in questo modo. Questa è la storia molto lineare, anche se lui tuttora si professa innocente, perché dice, ma assolutamente no, mia moglie, ma va, cioè, non lo
era
sapeva,
un problema,
anche se lo sapeva,
lo
io
sapeva.
Potevo comunque farlo, cioè, assolutamente.
No, e poi,
no,
raga, averne veramente mezza dell'autostima di questo qua... che a 82 anni si reputa chiaramente ancora un gran bell'uomo e con una tutta una vita davanti, no, di escapade,
sì,
sessuali, e,
sì, sì,
e lui c'è, cioè, proprio no, ma io sì, avevo tutte queste amanti, ma ecco, insomma, non erano storie d'amore, era come andare, cos'è che hai detto, come andare a prendere un caffè, come andare,
sì,
a cena,
sì,
fuori, oh boh.
Ma anche minimizzando l'eventuale, tra virgolette, lamentela della moglie sul punto, come per dire, ma perché avrebbe avuto il diritto anche di lamentarsi?
Esatto,
cioè,
esatto, esatto.
Ah, ma va bene, ok.
Allucinante. Però effettivamente la cosa peculiare è questa, che, cioè, come per Sebastiano con Liliana, perché vai a svegliare il can che dorme se sei colpevole? Perché a chiamare chi l'ha visto è stato proprio lui.
Sì, perché lui continua a professarsi innocente, quindi vuole assolutamente, nonostante non stia male in questa situazione di domiciliari, lui vuole assolutamente che dal suo punto di vista giustizia venga fatta e che la verità, ossia la sua innocenza, dice lui, venga fuori. Fin qua dice, c'è già del grottesco, non è finita,
no,
qui, perché
no,
in realtà il grottesco deve ancora arrivare. Quest'uomo, che ricordiamo ha 82 anni... è talmente impegnato nel gestire queste sue molteplici relazioni sessuali con più donne contemporaneamente che durante l'intervista con Bonistalli, il buon Bonistalli si è dovuto fermare 3 volte perché quest'uomo ha ricevuto continuamente chiamate sul cellulare
di donne
che lo aspettavano.
Che
lo reclamavano.
A maggior ragione dico... i domiciliari,
tu sai che andrà in televisione e lo vedranno che ti stanno chiamando in chissà quante, ma a te va bene così e ne sei fiero. Lui scherzava con Bonistalli, ci mancava solo che facesse così col gomito a Bonistalli,
sì, sì,
e
sì,
cioè,
sì,
guarda,
sì,
che bravo, cioè
Raga,
io non lo so come ha fatto.
No, neanch'io, non sarei riuscita a rimanere seria e calma soprattutto. Invece lui sì, ed adesso giustamente lui fa quel mestiere lì e io no, perché è più bravo nel farlo anche. E insomma, un quadro molto grottesco, classico tipo di lui che per un motivo o per un altro, per un... in gioventù appunto magari era anche più desiderato, effettivamente ha avuto delle amanti, insomma su questo non voglio sindacare, ma che un arzillo, capito, lui per lui, secondo me lui è un arzillo scapolo in cerca di redenzione, cioè lui vuole, come si dice, lui vuole non redimere il suo nome, lui vuole...
Insomma, vuole ripulire la propria immagine,
esatto.
Vuole riabilitarsi.
Riabilitare sì, il suo sì. nome, grazie, esatto. Perché lui chiama chi ha visto, dice, raga, io sono innocente, adesso non preoccupatevi perché tanto comunque i domiciliari vanno bene, cioè nel senso mi trovo bene, alla fine sto a casa mia.
È una questione di prestigio.
Bravo, è una questione formale di prestigio, non mi va che si dica in giro di me questo, perché non è vero. Tra l'altro, se noi scherziamo, però la signora, la vittima, la moglie... è una di noi davvero, perché super animante degli amante degli animali, e quindi già lì il mio cuore ha fatto pluff, perché lei viveva in questa grande casa, no, con tanti canetti e tanti gatti, e che adesso invece sono negletti, quindi altro punto a sfavore di questo qua che non ha neanche la decenza di fare sì che qualcuno se ne occupi in maniera...
Beh, d'altronde ai domiciliari lui non può...
E non può scendere giù in cortile a dar da mangiare ai cani, giustamente, no? Mi ha fatto imbestialire questo caso qua di Salvatore di Grazia. Imbestialire.
Però noi premiamo, premiamo il buon Bonistalli, e questa settimana il premio riflettore se lo prendo assolutamente, il buon Bonistalli.
Sì,
perché...
sì, per la nonchalance con cui è riuscito a rimanere impassibile davanti a uno che veramente... ti faceva ogni volta di prendere a schiaffi. Cioè, non è neanche capito. Non immaginatevi quel carino signore anziano, tenero, un po' fragile, tipo, non so, ha capito che dici, il nonnino. Questo qua è un marpione schifoso. Ecco, mi fermo qui perché poi sennò mi denunciano. E premio riflettore Bonistalli.
E per il momento, visto che settimana prossima ci sarà la proclamazione, per il momento resta in vantaggio Chiara Cazzaniga, sotto di uno c'è Giuseppe Pizzo. Settimana prossima, già ve lo dico, se dovesse vincere Pizzo si apre il televoto.
Ah, giusto, giusto.
Se invece non dovesse vincere Pizzo, incoroneremo la nostra Chiara come vincitrice della stagione.
E io, raga, ve lo giuro che sto facendo del mio meglio, la sto proprio tampinando, sta povera donna, perché ci venga a fare un saluto del tipo, oh raga, ciao, salutava sempre, sono Chiara, sono Chiara Galeazzi. Galeazzi,
che è quella di Poverina, che è quella però di se vuol venire anche Chiara Galeazzi,
no,
va bene.
No, e però ciao raga, sono io, grazie del premio riflettore, vi voglio bene, ciao, così non passa dei guai con la Rai eccetera, quindi per favore, ecco, se ci ascolti, grazie Luca, come sempre grazie, e
manca il caso della Chiara, manca il caso della Chiara.
Ah, scusa, io
la Chiara che affronta le coppie aperte,
allora guarda, aspetta, metto la pubblicità e poi torniamo col suo che me l'ero, vabbè, me l'ho un attimo perso per strada, torniamo subito. LP con Golden, sempre noi, sempre io, sempre Luca, dal salottino, ma quello di casa sua, dove non è successo niente e ci auguriamo non succeda niente, però con l'ultimo highlight di Chi l'ha visto di ieri sera, dove c'è proprio la nostra Chiara del cuore.
Sì, Chiara si è occupata allora di un caso molto particolare. Parliamo della scomparsa di Barbara Corby. Barbara Corby è scomparsa peraltro il giorno del suo 17° anniversario di matrimonio, e peraltro quello che all'epoca era suo marito, poco dopo la sua scomparsa si era già fidanzato.
9 giorni, una roba del genere, 9 giorni. No, raga, esatto. Mettetevi l'anima in pace, che anche questo fa adesso quello del signor, speriamo che sia, cioè che giustizia sia stata fatta per la moglie, eccetera. Quello di prima c'ha pure un po' a ridere, ma questo ti fa di nuovo incazzare da morire. Lui una sì, lui c'ha una faccia di tolla, sì. Proprio che mamma mia, ok.
Perché lui, oltre ad essersi fidanzato con un'altra solo 9 giorni dopo, peraltro con lei era stato anche violento in passato, quindi insomma
sì,
proprio
sì, però lui non ha non sa neanche perché gli rompono le, cioè praticamente è un tedio questa indagine che c'è stata, sì. Un fastidio,
sì, sì, sì. Sono passati 14 anni dalla scomparsa di Barbara, la famiglia chiaramente cerca di mantenere viva l'attenzione sul caso perché continua a sostenere che Barbara non si sarebbe mai allontanata volontariamente visto che la coppia aveva anche dei figli. Non solo, al limite Barbara avrebbe potuto allontanarsi con quello che era all'epoca il suo amante, ma il suo amante non si è allontanato e non è scomparso, quindi comunque l'allontanamento volontario non regge come ipotesi. E lo giudice, che è il marito di Barbara Corby, nel momento in cui chiaramente Chiara Cazzaniga fa riferimento alla relazione extraconiugale che anche Barbara intratteneva, dice che loro erano una coppia aperta, quindi non era un amante, era una delle scappatelle che anche Barbara si concedeva esattamente come faceva lui. Tant'è vero che anche lui era a conoscenza di queste scappatelle di Barbara e assolutamente minimizza la cosa. Peccato che questa scappatella fosse una relazione che durava già da 1 anno e mezzo quando Barbara è sparita, quindi.
Ma poi lui si contraddice in continuazione, nel senso che la cosa della coppia aperta è una giustificazione che lui ha dato per, secondo lui, far allontanare, e tra l'altro ha funzionato perché quest'uomo è stato assolto, vogliono archiviare il caso. Il problema è proprio quello, no? Esatto, che c'è stata un'indagine e vogliono archiviare perché non si hanno prove sostanziali, no? Della colpevolezza di lui, e quindi poi adesso gli avvocati della famiglia stanno lavorando per, e in un tentativo, secondo lui, di genio del male, di dire no, ma non c'è stato nessun litigio tra di noi, perché avrei dovuto essere geloso, tanto eravamo una coppia aperta. E poi però, come spiega la Cazzaniga, ci sono tutta una serie di testimonianze, dichiarazioni di lui stesso.
Faceva scenate su scenate, quindi per queste scappatelle in una relazione aperta, evidentemente una relazione assolutamente seria.
Esatto,
ma
esatto.
C'è anche regalato delle perle come argomenti di difesa, perché quando Chiara Cazzaniga poi va nel vivo, insomma, della vicenda, e sapete che Chiara Cazzaniga arriva sempre al momento in cui ti fa la domanda diretta, gli chiede se è in qualche modo coinvolto nell'uccisione di sua moglie, mi dico cosa ha risposto.
Vai.
Perché è parte interessante. Io non sono assolutamente in grado di uccidere la gente perché alla vista del sangue umano svengo. Costui caccia.
Sì, costui tra l'altro, caccia. Esatto.
Chiara Cazzaniga ovviamente glielo fa notare, scusi, ma lei caccia i cinghiali, come è possibile? E lui dice, ah no, ma io svengo con il sangue umano, con quello animale non svengo, poi comunque i cinghiali non sanguinano.
Ti fa arrabbiare sto caso, perché lui non è neanche capito questo Moriarty di genialità criminale. È veramente uno che prima dice no, è aperta, poi però dice ero geloso, poi abbiamo litigato, ah ma no, non c'era motivo, poi si mette, cioè poi all'acqua di rose si mette con quella lì 9 giorni dopo, c'è un discorso, perché poi scoprono che c'è stata discussione di questa casa che era dove abitavano loro, che andava gestita in un altro modo, insomma, perché non ci stavano più dentro. No, ma la casa non era un problema, cioè non si sta neanche impegnando più di tanto a sembrare innocente, capito? Cioè, proprio esatto, tipo che sbatte esatto. Ancora, un po' con l'aria di chi, ma ancora qua,
lo devo spiegare,
dopo
basta.
14 anni, basta, raga. E giustamente invece la famiglia, come è per tutte quelle donne, che era suicidio, era scappata, dov'è quest'isola, amici, amiche, dove si ritrovano tutte le donne che un bel giorno, nonostante fossero madri, mogli, con il lavoro, con una comunità di supporto, con delle persone care, sono tutte prese un giorno, sono state in quest'isola magica dove sono state a farsi i cazzi loro. Magari fosse veramente così, ti immagini, no? C'è il check-in, ah, guarda, io basta, ho dato, adesso mi ritiro qua, non faccio più un cazzo di niente. Noi saremmo ben felici se fosse così. Ma raga, non è mai così, non è mai. Una donna, purtroppo, a parte qualche rara occasione, sulla quale regge il peso di tutta la baracca, se sparisce è perché qualcuno l'ha fatta sparire. Non è perché ha detto, ah, sai che c'è, mi sono rotta le palle. Magari fosse così. Scusa, mi sono un attimo...
No, è vero, no, è assolutamente vero, assolutamente vero. Non è la prima volta che vediamo
sempre
casi archiviati come suicidio, anche quando è omicidio, l'abbiamo visto in chiusura proprio ieri, qui c'è addirittura una madre che prima che il corpo del figlio venisse ritrovato era stata davanti alla porta di casa sua e l'aveva sentito parlare con qualcun altro, e questa è stata archiviata come suicidio. E dice, io ho sentito parlare, pensavo fosse con una ragazza in intimità e non ho aperto, ma l'ho sentito che era con qualcun altro. Suicidio de che?
De che? Vabbè, comunque. Bene, chiudiamo così con il mio fastidio. Luca, come sempre, grazie.
Grazie a te, Vale. Grazie a voi, amici.
Troverete questa puntata comunque domani disponibile come sempre in formato podcast, e l'appuntamento con Luca nello specifico è lunedì per la rubrica del disagio. Noi adesso comunque io rimango dopo la canzone, Luca lo lascio andare e vi dico un paio di cose di notizie di oggi, ma poi ci salutiamo. Ciao Luca, grazie.
Ciao amici, salutate sempre.
Ciao, ciao.
Se Dio dove lo cerchi ora.
Grazie Tiziano che ci agevoli verso la fine di Manie di Protagonismo questo giovedì 29 giugno. Che bello, siamo stati insieme, abbiamo parlato di true crime e di cronaca, abbiamo parlato anche di altro, insomma ci siamo raccontati tutte le nostre cose. E volevo invitarvi ad ascoltare il nuovo podcast, quello di Compagni di Branco. Se siete degli umani o delle umane interessati alla cinofilia, all'educazione cinofila e a un certo tipo di comunicazione con il cane, oggi è uscita una puntata importante perché si parla di lutto. In questo, tra l'altro, vorrei mandare un salutino alla nostra Lia Begani, perché il suo gatto Loki ha aspettato che uscisse la puntata del lutto per andarsene. Era un gatto sbavaccione, un po' morboso, che ti saltava addosso tutte le volte che entravi in casa in cucina della Lia. E adesso io ovviamente mi sento in colpa per tutte le volte che l'ho spostato da addosso, però sbavacciava tutto, gli si voleva un gran bene e stava male da un pochino. Sapevamo che questo momento sarebbe arrivato, però lui ha deciso di aspettare proprio oggi che usciva la puntata sul lutto, con il prezioso contributo di Letizia Ciabattoni, che è la psicologa, che ringraziamo. Insomma, se vi va, fate un salutino, andate a mandare un abbraccio virtuale a Lia Begani, era un gatto che era con lei da tempo, quindi insomma sicuramente sentirà la mancanza, sarà una mancanza importante nel suo branco. Io, Lia, lo sai, ti voglio bene, ci mancherà tanto Loki, e meno male che abbiamo fatto la puntata e meno male che siamo in terapia. Ecco, questa è l'unica cosa che di intelligente che posso dire. Detto questo, ci troviamo domani sempre qui a Manie di Protagonismo con TV streaming e canzoni insieme ad Alessia Galatini per parlare di serie TV, insomma cinema, films. Io vi lascio alla vostra serata, fate i bravi ma non troppo. Scusate, io mi sono un attimo ovviamente pensando a questa cosa del gatto, mi sono persa. Va bene, buona serata, fate i bravi ma non troppo. Ciao ciao.